Chi si umilia sarà esaltato. E Dante, cui parrà fra poco di sentirsi addosso il peso dei macini che tormentano i superbi, all'inizio di questo canto, dodicesimo del Purgatorio, continua a camminare così, rotto in due, con l'amico Oderisi, finché Virgilio non lo esorta ad abbandonarlo. Va sottolineato che il dolce pedagogo, notate questa parola, pedagogo, assai più di messa, di maestro, interviene senza fretta, come attestano i moduli sintattici, finché e ma quando. E se la persona torna dritta, i pensieri di Dante restano tuttavia chinati e scemi, cioè inclinati nell'umiltà e privi di quel gran tumore su cui le parole di Oderisi erano scese come medicina efficace. Ah, che bello, dopo aver visto procedere con tale lentezza quei poveracci sotto i loro pesi, sentirsi liberi e sciolti. Lui davanti, Dante dietro, saltano perfino le vocali. Io m'era mosso e seguia volentieri del mio maestro i passi, e da men due già mostravam come eravam leggeri. Veramente l'ultimo verso, no? Con la sincope finale, attesta questa leggerezza riconquistata. E poter ricrearsi, continuando ad umiliarsi, in un modo che piacerebbe a tutti noi, basta non aver l'artrosi cervicale, volgendo gli occhi a terra, dove, su tombe appunto terragne, quelli che ricorderà anche il foscolo nei sepolcri, sono scolpiti mirabili esempi di superbia punita. Esempi distribuiti con l'artificio di un acrostico, vom, uom, l'uomo, con tutta la sua miseria e superbia. Ecco Lucifero in una variazione dall'Evangelista Luca. Vedea colui che fu nobil creato più ch'altra creatura, giù dal cielo folgoreggiando scender da un lato della via. Ecco Briareo, uno dei titani che si erano messi contro Giove, in una terzina molto più ricca. Dobbiamo, senza dimenticare il proposito morale, proprio verificare la varietà e disuguaglianza degli esiti, che non si può negare il prevalere qui di una disposizione tecnica, come ha visto bene il Sapegno. In altre parole vediamo come Dante gareggia con uno scultore, gareggia con la realtà che decifra uno scultore, che traduce in cifre interne uno scultore. Pensate a bassorilievi o a graffiti. Il verso 28 nel primo emistichio è lento, mostra lo sforzo, i muscoli proprio, del gigante. Ci sono due dieresi ad allungare la parola. E nel secondo già la saetta l'ha trafitto, onde poi lo spettacolo il quale non si augura nessun mostro da catch. Vedea Briareo, fitto dal telo celestial, giacer dall'altra parte, grave la terra per lo mortal gelo. E c'è anche uno spostamento d'accento straordinario con quel mortal. Vedete lo stupore di questi tre numi armati ancora intorno a Giove fra tanta strage di giganti. Vedea Timbreo, che è poi Apollo, vedea Pallade e Marte armati ancora intorno al padre loro mirar le membra dei giganti Sparte. Ogni esempio è nuovo rispetto all'altro. Il merito del linguaggio, come diceva il Parini, consiste soprattutto nella scelta accuratissima ed essenziale dei verbi e degli aggettivi. Considerate la forza di un aggettivo come smarrito, quasi smarrito, in quest'altra terzina che mostra il fabbricatore della Torre di Babele nell'atto di riguardare le genti che con lui parteciparono al gran lavoro, al superbo tentativo di innalzare un edificio che toccasse il cielo. Vedea Nembrotta piè del gran lavoro, quasi smarrito, e i riguardar le genti che insennar con lui superbi foro. In questa prima serie, avverte il Sapegno, i bassorilievi sono concepiti secondo uno schema antitetico. Al movimento rapido della caduta di Lucifero si contrappone la pesante immobilità del cadavere di Briareo. al gruppo degli dèi che contemplano dall'alto i terribili effetti della loro cruenta vittoria, l'altro gruppo di Nembrotte e dei suoi compagni che contemplano smarriti i risultati del loro proposito superbo, vinto e confuso. Le quattro terzine seguenti cominciano tutte con la lettera centrale dell'acrostico. O. Nella prima abbiamo una rappresentazione di immenso quanto contenuto dolore. Sottolineo l'aggettivo spenti, collocato com'è alla fine. Viene in mente il Petrarca. E i lumi bei che mirar soglio spenti. E Niobe, moglie di Anfione, re di Tebe, inorgoglita della sua potenza, della sua origine divina e del numero dei figlioli, pretese che i tebani, anziché a Latona, sacrificassero a lei, per cui Apollo e Diana le uccisero a colpi di freccia i figli. O Niobe, con che occhi dolenti vedea io te segnata in sulla strada tra sette e sette tuoi figlioli spenti. Saul, il superbo re di Israele sconfitto dai farisei, è colto nel momento in cui si lascia cadere sulla propria spada. Ma c'è pure, con meravigliosa concentrazione lirica, il ricordo del pianto di David, che lanciò contro i monti testimoni di Gelboè l'imprecazione che su loro non cadesse più né pioggia né rugiada. O Saul, come sulla propria spada quivi parevi morto in Gelboè, che poi non sentì pioggia né rugiada. Le fonti sono alternativamente i classici latini, specialmente Ovidio, e la Bibbia. Ora rivive, con la solita essenzialità, un passo delle Metamorfosi, dove Aragne, famosa tessitrice della Lidia, venuta a gara con Minerva, fece una bellissima tela rappresentante gli amori di Giove, ma la dea gliela stracciò, e Aragne, colpita nella sua superbia, si diede alla morte e fu trasformata in ragno. Dante la rappresenta meglio, la fissa, nel momento in cui una parte del corpo è già mutata in ragno e l'altra non ancora, fra gli stracci, ossia fra i brandelli della tela strappata dalla dea. Vedete dunque che anche qui si misura il genio poetico di Dante dalla sua facoltà di riscattare il descrittivo o il favoloso, trasferendolo coi mezzi più parchi su un piano di più drammatica fantasia. O folla ragne, si vedea io te già mezza ragna, trista in su li stracci dell'opera che mal per te si fe. Questa seconda serie si chiude con la non meno ricca figura di Roboam, figlio e successore di Salomone, di cui si legge nella Bibbia che governò il suo popolo con tanta arroganza che questo gli si rivoltò, costringendolo a cercare scampo nella fuga. Con sottile ironia, Dante lo mostra non già nell'atto di minacciare arrogante, bensì nel momento in cui, pien di spavento, è portato via da un carro dietro il quale nessuno gli dà la caccia. Oh Roboam, già non par che minacci quivi il tuo segno, ma pien di spavento nel porta un carro senza ch'altri il cacci. Nella terza serie il prodotto sembra poeticamente più stanco. Credo proprio che abbia ragione il Momigliano di affermare che qui l'evidenza figurativa promessa dai versi 22 e 24 viene meno. Ma cosa fa, più precisamente, Dante? Usa quattro volte mostrava, ma invece di darci subito la rappresentazione, diventa poeta di un come che ci dovrebbe invogliare a riprendere i testi in cui quelle storie e leggende antiche sono narrate. Facciamo un esempio. Mentre prima noi vediamo come muore Saul sulla propria spada, ora sappiamo soltanto che Sennacherib è stato ucciso nel tempio. Ci sono addirittura due come. Mostrava come i figli si gettaro sovra Sennacherib dentro dal tempio e come morto lui qui vi lasciaro. Eppure, ben altra cosa è la terzina seguente, dove lo schema espressivo è visibilmente contraddetto, che la ruina e il crudo scempio ci sono messi innanzi senza come, e la frase di Tamiri a Ciro, sangue si tisti e io di sangue tempio, e ben degna di Dante. Secondo Orosio, la regina, fatto ricercare il corpo di Ciro morto in battaglia, gli troncò il capo e lo immerse in un otre pieno di sangue umano, dicendo: saziati del sangue di cui avesti sete. L'esposizione, diciamo così, termina con la visione di Troia in cenere e in caverne. È permesso pensare alla bomba atomica, ma con più aderenza ai testi proporrei di ricordare i persiani di Eschilo, il discorso di Dario: non alzate troppo in alto il capo mortale, eccetera. Vedea Troia in cenere e in caverne. O Ilion, come te basso e vile mostrava il segno che lì si discerne. Nei sei versi che seguono, il poeta ci fa intendere che il sommo dell'arte consiste nella fedele espressione del vero, secondo l'estetica del suo tempo, sicché un artista di sottile talento non potrebbe che meravigliarsi vedendo la perfezione di quelle immagini. Qual di Pennel fu maestro di stile che ritraesse l'ombre e tratti chivi mirar farieno un ingegno sottile? Morti li morti, e i vivi parean vivi. Non vide mai di me chi vide il vero, quant'io calcai, finché chinato givi. A questo punto, come dovevamo aspettarci, poiché per Dante il merito del linguaggio non si attua senza significato morale, senza insegnamento, il tono si fa polemico, sarcastico. Or superbite, e via col viso altero, figliuoli d'Eva, e non chinate il volto, sì che veggiate il vostro mal sentero. Giungerà fra poco l'angelo del primo giro. Ci predispongono all'incontro 15 versi bellissimi, dove il sentimento del tempo si colora, nelle parole di Virgilio, d'una sollecitudine mista a malinconia. Più era già per noi del monte volto e del cammin del sole assai più speso che non stimava l'animo non sciolto, quando colui che sempre innanzi atteso andava cominciò: drizza la testa, non è più tempo di girsi sospeso. Vedi colà un angel che s'appresta per venir verso noi. Vedi che torna dal servizio del dì l'ancella sesta. Sentite quanta premura, quanta sollecitudine. Era mezzogiorno sonato. Di riverenza il viso e gli atti adorna, sì che i diletti lo inviarci in suso. Pensa che questo dì mai non raggiorna. Io ero ben del suo ammonir uso, pur di non perder tempo, sì che in quella matera non potea parlarmi chiuso. Se c'è un tempo per non perder tempo, vorrei dire, incrociando Dante e Eliot, è questo: dove l'angelo si sale al secondo balzo. Scaturisce da questi versi un'impressione di grazia, purezza e levità straordinarie, come già nel breve accenno all'ancella del dì. A noi venia la creatura bella, bianco vestita, e nella faccia quale par tremolando mattutina stella, le braccia aperse e indi aperse l'ale, disse: venite, qui son presso i gradi e agevolemente omai si sale. Le parole della terzina seguente sono, secondo alcuni commentatori moderni, pronunziate dall'angelo. Altri le considerano come una riflessione di Dante. A me piace soprattutto quel che già lesse al liceo nel commento del Pietrobono. Le parole che dice sembrano un eco naturale della sua bellezza e della sua bontà. A questo invito vegnon molto radi, o gente umana, per volar su nata, perché a poco vento così cadi? Dopo la breve scena, assecondante, direbbe Sanguinetti, il gusto del rituale, caratteristico della seconda cantica, ecco, per via della scala, un inatteso richiamo a Firenze, precisamente al monte dove sta la chiesa di San Miniato, sopra quella parte della città che si stende intorno al Ponte delle Grazie, allora detto Rubaconte, dal nome del podestà Rubaconte da Mandella, che nel 1237 ne ordinò la costruzione. Sapete quali Contrastanti sentimenti suscita in Dante il ricordo della sua città, per cui non c'è da meravigliarsi se anche qui, con mossa repentina quanto naturale, non manca la puntura sarcastica. Per le scalee che si fero ad etade, che era sicuro il quaderno e la doga, cioè furon fatte in un'età in cui i registri e le misure pubbliche non rischiavano di essere falsificati per l'intervento di magistrati corrotti. Ma bisognerebbe riferire quel che narra nella sua cronica Dino Compagni. Leggete. Menocci, ove la roccia era tagliata, quivi mi batte l'ali per la fronte, poi mi promise sicura l'andata, come a man destra per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra Rubaconte. Sentite già qui l'ironia, la ben guidata. Si rompe del montar l'ardita foga per le scalee che si fero ad etade, che era sicuro il quaderno e la doga, così s'allenta la ripa che cade, quivi ben ratta dall'altro girone, ma quinci e quindi l'alta pietra rade. Ora, come ha assicurato l'angelo, si sale davvero agevolmente. Voci scendono con ineffabile dolcezza nel cuore. Beati pauperes spiritu, beati i poveri in spirito, come nel Vangelo di San Matteo, che Dante intende come lode degli umili. Noi, volgendivi le nostre persone, beati pauperes spiritu, voci cantaron sì, che nol diria sermone. Sentite l'onda del canto, no? In questi versi, le cesure. Ahi quanto son diverse quelle foci dall'infernali, che quivi per canti s'entra e laggiù per lamenti feroci. Già montavam su per gli scaglion santi, ed esser mi parea troppo più lieve che per lo pian non mi parea davanti. Ond'io, maestro, di qualcosa greve levata sé da me, che nulla quasi per me fatica andando si riceve. E qui si spiega quel colpetto dell'ali angeliche sulla fronte di Dante. È stato cancellato il pi della superbia. E quando saranno cancellati tutti, il salire non solo non costerà fatica, ma sarà un vero diletto. La gioia di Dante per l'avvenuta liberazione, gli altri pi sono già stinti quasi, è espressa con una inaspettata, gustosissima variazione su un motivo d'infanzia. Viene in mente Nietzsche, ein Kind spielt in uns. Virgilio guarda e sorride. Allor fec'io come color che vanno con cosa in capo non da lor saputa, se non che cenne altrui sospecciar fanno, perché la mano ad accertar s'aiuta e cerca e trova e quello ufficio adempie che non si può fornir per la veduta, e con le dita della destra scempie trovai pur sei le lettere che incise quel dalle chiave a me sovra le tempie, a che guardando il mio duca sorrise.